Benvenuti in questa nuova puntata del podcast de Il Tizio Quello Nerd. Io sono Hideki J e sono lo speaker che vi accompagnerà nel corso anche di questa quinta puntata. Dunque, signori miei, alla fine le mie ricerche per quanto riguardavano Mistral e la sua frase enigmatica sono andate un po', come dire, male, perché non ho trovato niente di effettivamente utile, o perlomeno niente che mi potesse, diciamo, far dire: oh, interessante, ma cose di secondo ordine. Boh, apparentemente forse volevano inscenare una cosa particolare, ma non ci hanno pensato. Ora, riprendiamo in mano la situazione e parliamo adesso dell'argomento di questa puntata. Come potete vincere dal titolo, parliamo nuovamente di Dragon Ball. Ma attenzione, rispetto alla primissima puntata, in cui abbiamo parlato dei videogiochi di Dragon Ball, che ho giocato almeno per gran parte della mia vita da videogiocatore giovine, oggi parleremo invece del manga di Dragon Ball Super per gli amici. Dunque, manga, perché il manga e non l'anime? La risposta è semplice: perché io Dragon Ball l'ho seguito malissimo, e vi dirò anche perché. Allora, fu lontano 2000 e non mi ricordo manco questa data, che tristezza. E ci fu la grande notizia: Dragon Ball stava per tornare. E io giustamente non li a dire: oh, ma davvero? Oh mio Dio! Insomma, è stato un po' un trauma, perché Dragon Ball giustamente io l'avevo, diciamo, messo lì insieme alla roba che avevo visto e seguito da bambino, ma non l'avevo più ripescato, diciamo. Anche se avevo una passione per il gioco di Dragon Ball per telefono, Dock and Battle, a proposito dobbiamo ancora parlarne. Ma a parte questa passione per il gioco, io ero comunque ancora fissato con Dragon Ball e compari, anche se appunto l'opera anime, cioè quella base anime e manga, l'avevo un po' messa da parte, che giustamente, accidenti, è finita la serie, non è che potevamo continuare a fare tante cose. Ancora mi ricordo i tempi in cui GT era canonico, parliamone. Comunque, diciamo che questo annuncio del continuo di Dragon Ball mi ha sia spaventato che sorpreso, perché ero felice, finalmente torna la mia infanzia, e spaventato perché sì, ma io mi ricordo che era un po' pesantuccio come serie. Infatti Dragon Ball è invecchiato un po' male, ma comunque si difende bene, è comunque il papà di tutti gli anime shonen che vediamo di questo periodo, e alla fine neanche c'era il vero e proprio genere dello shonen classico, diciamo. Era, diciamo, l'archetipo del tizio che arriva, picchia la gente, tanti saluti e buonanotte. Kenshiro sei tu. Comunque, parliamoci chiaro. Dragon Ball era storico. E fare una nuova serie è una cosa che mi ha traumatizzato, capite? In questa storia io vi racconterò effettivamente come io ho subito questa novità da ragazzino che rivedeva la sua infanzia tornare di prepotenza e di punto in bianco. Però è stato molto più complicato del semplice stare lì la domenica o il sabato, ora non ricordo quando uscivano le puntate settimanalmente, ma comunque non sono di quella schiera lì. Io non mi svegliavo la domenica mattina perché dovevo vedere la nuova puntata. Chiarito questo, vi dico subito che io Dragon Ball la prima puntata l'ho beccata alla prima trasmissione in onda su Italia 1, che era quella che aspettavo. Però già la brutta notizia: io ho scoperto, sia in concomitanza con appunto l'uscita del primo episodio, che Paolo Torrisi era morto. Io non ne sapevo nulla. E questo vi fa capire quanto ero ancora interessato ai doppiaggi italiani qui in Italia. Paolo Torrisi ci aveva lasciato da molto, e quindi la nuova voce sarebbe stata data, diciamo, a Claudio Maeta, Kakashi. Quindi io mi sono sentito un Kakashi feliciotto al posto della voce classica di Goku. Un po' un trauma, perché urca, ti prego dirlo un'altra volta, per favore, per i vecchi tempi. E quindi capite che un po' era una situazione straniante, era una situazione che mi faceva dire: ma sicuri che era la mia infanzia, una cosa del genere? Dubbi, il seme del dubbio mi venne instillato da una semplice voce del protagonista, per giunta. Protagonista che in Dragon Ball Super ricompare letteralmente nei primi istanti, perché i primi istanti di Dragon Ball Super, il primo episodio, sono ricordare il passato, e tu vedi letteralmente preso di pari, proprio completamente, cioè, come dire, l'hanno proprio strappato dall'episodio e incollato malissimo con un AMV tristissimo di Linkin Park all'inizio 2006, tutto il finale di Dragon Ball Z. Cioè, il finale di Dragon Ball Z ha messo lì, manco senza una canzone epica di sottofondo, ma con il narratore che dice, con la nuova musichetta catchy di sottofondo, eh sì, un tempo ci fu una battaglia, e quella battaglia fu brutta, però ce l'hanno fatta, wow. Quindi, stona parecchio. Mi aspettavo un recap un po' più interessante, ma ero io che ero pieno di aspettative. Inizio l'episodio, me lo guardo e vedo cose anomale. Cose anomale, perché dico, ma non è che sta roba l'ho già vista da qualche parte, Bills, poi, ma c'è qualcosa che, non so, ricordi, cosa c'è che non va? Ah sì, forse perché maledetti quelli della Bandai, seppure io, della Toei, io ho fissato con i videogame comunque. Maledetti quelli della Toei hanno preso la trama dei film, dei primi due film, e l'hanno trasposta in anime. E l'hanno pure peggiorato a livello di grafica. Io vi chiedo qual è l'utilità di fare una roba del genere. Ma fate come prima, che quando ancora il film di Broly era considerato canonico, almeno il primo dai fan, diciamo. E io ero uno di quelli che lo dicevo. Comunque, quando ancora si considerava il film di Broly canonico, era un film, cioè noi sapevamo che era successo, ma appunto, cioè, chi se ne frega. Era un film, te lo guardavi e sapevi che era successa quella cosa durante quella determinata saga. E invece no, qua hanno voluto per forza ficcarci dentro due film in 40-50 puntate, facendo un cacchio di casino, raga. Perché non solo hanno rifatto circa 3 ore, 3-4 ore di film, le hanno prese e le hanno rese anime, allungate di brutto, ma... A parte questo problema dell'allungare film che comunque erano abbastanza decenti, almeno non piaciuti, oltre a fare questa roba qua, hanno pure, rovinato comunque alcuni momenti fillerando una cosa che non aveva bisogno di filler. Cioè, che cosa stavano aspettando? La sceneggiatura neanche la faceva Akira Toriyama in persona, la faceva... In realtà non so neanche come erano davvero organizzati. Io so solamente che la trama è stata fatta, diciamo, dallo studio di animazione sotto supervisione di Akira Toriyama, e Toyotaro si occupava del manga. Quindi, ragazzi, sta trama, sti filler erano così buttati a caso per me fin dalla prima messa in onda, che io ero lì a dire, ma perché? Cioè, ma perché avete dovuto fare una roba del genere? Ma vi volete male da soli? E infatti, cosa è successo? Che la prima saga, diciamo, nuova oltre i film era carina, ma finita lì, cioè niente di sorprendente, niente che ti facesse dire wow, figo, interessante, una nuova saga, in parlo quella del torneo del sesto universo. E io, insomma, accusai una delusione pazzesca, davvero tanta, non mi capitava da molto tempo di essere così deluso da un anime che non è che aspettavo, ma neanche, diciamo... cioè non lo aspettavo, ma neanche dico ah, non mi frega niente, era Dragon Ball Occidente, era un nome grosso, ma grosso più grosso. E quindi, cioè, come dire, mi sembra quasi fuori luogo mettere cose a caso giapponesi, contaminarlo con cose che non c'entrano niente. Era diventato una serie TV per bambini, un po' come se stessi vedendo Lazy Town sotto steroidi, Spartacus su Super Saiyan Blue, per dire. Quindi era una cosa un po' imbarazzante, perché ragazzi, anni e anni di cercare di convincere le persone attorno che gli anime non sono roba per bambini, e poi Dragon Ball mi diventa così? Ma veramente? Cioè, ok, arti marziali, combattimenti fighi, il senso di sacrificio, cioè, non è niente in confronto alla disperazione, alla trama, è piena di colpi di scena alla fine della vecchia serie. Ragazzi, ma chi si ricorda di quando Goku diventava Super Saiyan? Senza giustamente gli spoiler, il fatto che ormai è una cosa comune. Cioè, quando eravate piccoli e avete visto una roba del genere, cos'è stato? Una cosa epica. Ecco, perché allora in Dragon Ball Super hanno addirittura skippato una scena di trasformazione e hanno messo tecniche e cose a caso solamente per fare figo? Cioè, il Kaioken su Super Saiyan Blue è fighissimo, per carità, ma niente di, come dire, entusiasmante. Io ci sono rimasto male, molto male. È una cosa che mi ha fatto dire, ma dov'è quella sensazione di epicità, di combattimento all'ultimo sangue? Io questa cosa mi mancava fin dall'inizio, perché per carità i due film avevano questa cosa del combattimento finale, ma non c'era la stessa tensione, perché avevo già visto i film. soprattutto di Battle of Z. Avevo già visto i film, quindi rivedere queste scene e sapere come andava a finire ammazzava il pathos e non si partiva benissimo. E poi torna nello stesso universo, tutto sto combattimento tanto per, letteralmente un combattimento tanto per, mi pare per una gara culinaria, ora se non mi ricordo male, al posto di fare la gara culinaria tra chi governa, diciamo, i due universi, il sesto universo e il settimo universo, i due universi di Dragon Ball Super, e quelli, diciamo, chiamiamoli principali, ma non è proprio la cosa migliore da dire. Comunque, questi due universi, tipo, invece di sfidarsi su chi è il migliore in una gara culinaria, si sfidano su chi combatte meglio. Tu vedi, un combattimento che dovrebbe ricordare il torneo Tenkaichi in un certo senso, ma non fallisce miseramente. Io, atterrito dal vedere puntate che si susseguivano una dopo l'altra, ma non mi trasmettevano nulla. Passiamo poi a un piccolo problema. Queste puntate che vi ho appena descritto, le ho guardate, ecco, ritornando al discorso che dovevo parlare del manga. Queste puntate che io ho visto sono state le ultime puntate che ho voluto vedere di Dragon Ball Super. Perché da questo momento in poi io mi ero, come dire, leggermente rotto le scatole. Perché sapere che, ok, ci sarà una nuova saga della Madonna, Black Goku, io avevo interrotto l'anime, cioè avevo proprio detto, vabbè, ho capito, l'anime l'hanno fatto tanto per, mi hanno distrutto Dragon Ball, vado a piangere in un angolino. Eppure, non lo so, un giorno vidi un'edicola, quel bellissimo fumetto che mi chiamava, era Dragon Ball Super numero 1. Lo vidi e dissi, mi ricorda il manga originale, quello in cui Goku bambino stava sopra il drago, avete presente? La Evergreen Edition, almeno ha questa copertina. E ho detto, ma io la voglio. E allora io presi quel volume bianco, lo lessi e rimasi incantato da come semplicemente un volume, nonostante i vari tagli alla sceneggiatura, mi dava la sensazione di Dragon Ball. Cioè, la saga di Bills era davvero interessante, perché con le modifiche mi dava dubbio, ma non è che hanno cambiato pure questa parte. Invece no, a parte gli spoiler, che appunto succede la stessa cosa del film, ma il durante era molto più interessante, era molto più Dragon Ball, c'era il senso di sacrificio, c'era il sangue, la violenza, era qualcosa di interessante. Allora io decisi di comprare i volumi dopo, presi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fino ad arrivare al 10 un po' di tempo fa. Diciamoci la verità, il manga è di molto superiore all'anime di Super fino alla saga del torneo del potere, ma il manga raggiunge picchi altissimi durante la saga di Black Goku e Zamasu. A parte che il torneo del sesto universo l'hanno resa appunto una saghetta tanto per, esattamente come nell'anime, ma diciamo che si sono anche impegnati, cioè Toyotaro si è anche impegnato a renderla interessante, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Quindi Toyotaro sistema e migliora la serie che io ho visto e che ne sono rimasto deluso. È riuscito a rendermi interessante una roba che mi ha deluso, quindi partiamo benissimo. Saga di Black Goku Zamasu inizia e subito prologo, chiamiamolo così, di Trunks che viene picchiato, ferito, gente che viene lacerata da parte a parte, esplosioni, persone che muoiono, insomma, tragicità, roba che non vedevo appunto dalla saga di Majin Buu. E io ero lì estasiato a dire, oh mio Dio, veramente una saga davvero alla Dragon Ball. E continuai a leggere e vidi che sì, soddisfatto, signori miei. La saga di Black Goku e Zamasu nel manga sembra essere davvero il continuo di Dragon Ball Z, perché abbiamo un cattivo cattivo, abbiamo una situazione tragica, un combattimento davvero, diciamo, pesante, perché tu vedi il combattimento, non è una roba appunto alla torneo del sesto universo dove ah ti picchio, ah la tattica, ma che tattica, fammi vedere i combattimenti veri e propri. Ed ecco che la spettacolarizzazione è stata veramente top, soprattutto hanno reso Zamasu, soprattutto dopo che arriva, diciamo, al massimo del suo potere, meno un cattivo dei Power Ranger e più un cattivo figo, nel senso, combatte da mani nude, non è che tipo tira i lampi e fa, continua ad urlare io sono la giustizia, gne gne, e poi si trasforma in quel coso viola o brutto. tantissimo. Assolutamente no. Yamato nel manga non si trasforma, rimane identico, anzi si pompa, diventa un po' più forzuto e soprattutto combatte a tutta potenza con Goku, che con una tecnica più sensata, molto più pensata della semplice nuova trasformazione. Infatti Goku diventa Blue Evolution, per chi non lo sapesse. E con questa nuova tecnica sensata, diciamo, il manga inscena un combattimento davvero degno di questo nome. Io davvero ho adorato veramente tanto ogni singolo cazzotto, ogni singolo pugno, i colpi energetici. Ragazzi, un manga che trasmette le stesse sensazioni che hai quando guardi una puntata di un anime animata bene, perché hanno pagato bene gli animatori, è una sensazione fantastica, perché un manga, un pezzo di carta stampato, è in grado di trasmettere di queste sensazioni. È una cosa veramente fenomenale. Io infatti il manga lo tengo come super, mi piace collezionarlo e leggerlo e rileggerlo più volte per riavere quelle stesse sensazioni. È una roba che l'anime se la dimentica. Io infatti ho cercato, diciamo, di guardare l'anime, la versione anime di questa saga, quella di Black Goku Yamato. È brutta, raga, non è bella, non mi piace, non riesco a farmela piacere. Il modo in cui arriva Black Goku totalmente a caso, tutte le varie situazioni, il momento alla Power Ranger, per carità, Vegeta nell'anime è bello, ma nel manga, diciamo, ha più figaggio. Questo perché Vegeta nel manga ha, diciamo, le stesse linee di dialogo di quello dell'anime, ma quello dell'anime si fa solo, diciamo, lo stronzetto della situazione. Mentre invece il Vegeta del manga parla, fa dei discorsi, sembrava di vederlo di nuovo in azione per davvero. Non era semplicemente un'ombra, uno stereotipo di se stesso, era Vegeta che affrontava un cattivone allucinante. E davvero, ragazzi, mi è piaciuto veramente tanto, una saga che adoro, e modestamente il suo finale mi è piaciuto ancora di più, perché, come dire, è meno da bambini e più sensato, diciamo, perché è appunto un dio che ha dei poteri allucinanti, che scopre addirittura di potersi clonare ed essere forte come prima, è davvero una cosa che scandalizza, e il suo finale è letteralmente una botta di sedere, ma una botta di sedere che tu dici ci poteva stare, non è una cosa forzatissima, diciamo, quindi davvero approvatissimo. Non so come il finale dell'anime, perché appunto ho droppato prima anche lì, però passa il tempo, io smetto di, diciamo, collezionare il manga, perché all'epoca quando lessi Black Goku Yamato lasciai, diciamo, al volume 7-8, non ricordo, e smisi per cortesia per cortesia a me stesso, allora smisi di leggere il manga, perché ero diventato leggermente diversamente ricco, e cominciai quindi a guardare tutt'altro, a continuare Attack on Titan, iniziare My Hero Academia. E poi un giorno un mio amico mi disse: Giuseppe, ma tu l'hai vista la saga del Tonno del Potere? Hai visto Goku Ultra Instinct? Goku Master ed Ultra Instinct? L'hai vista quella roba? E fa: no, perché tu non mi ispira. Come non ti ispira? Guarda subito, mi fa vedere un pezzo della comparsa di Goku Ultra Instinct Omen. Ed ecco che io dico: ma stai scherzando? Questa è l'animazione, questo è il combattimento di questa parte? Sì, sì, ti giuro, sembra un altro anime da questo momento in poi. Da che puntata devo iniziare? Devi iniziare da puntata 100, non ricordo neanche qui. Che tristezza. E niente, presi il mio amato computer, scaricai con l'internet fasullo che mi ritrovo di tutte le puntate del Torneo del Potere e lo iniziai. Ragazzi, ho finito dopo 3 giorni, mi sono bruciato tipo 50 puntate in un lasso di tempo inesistente, e tu mi vedevi nella mia piccola stanzetta a tifare come se fossi uno in curva sud o in curva nord, comunque, che gioca in casa. E praticamente, mi vedevi esultare, spalancare la bocca, smettere di guardarlo perché dovevo realizzare cosa ho appena visto. Era finalmente Dragon Ball, ma a dei livelli pazzeschi, signori miei. È diventato veramente qualcosa di seguibile e di interessante. Cioè, a parte che magari forse è diventato troppo tamaro rispetto all'originale, ma ragazzi, vedere queste scene qua, animate in quel modo, con quella carica, con quella tensione, è veramente una gioia per gli occhi. Ma poi anche il pre-torneo del potere era molto Dragon Ball Z vibe, diciamo. Cosa che il manga, che io dovetti appunto leggere perché poi ho comprato anche quei pezzi lì, le parti mancanti, con il magico volume 8-9, aprì il torneo del potere sotto forma di carta stampata e vidi che la situazione era un po' tragica. Ok, sì, vibe di Zeta c'è, ma Tamarrate dove sono? Dov'è il cuore del torneo del potere? È una saga che è stata creata per fare le Tamarrate, dove stanno? Ed ecco l'inghippo, la fregatura. Il manga di Dragon Ball Super, nel torneo del potere, si diverte a cambiare le carte in tavola, ma è come se ci fosse poco tempo per seguire. Nel senso, era un po' come se Toyotaro volesse un attimino inseguire i creatori dell'anime. Ed ecco che rimasi scottato dallo scoprire che quelle puntate fighissime furono tagliate, dilaniate, perché alcuni combattimenti direttamente non partono. Omen Goku preistinto non affronta Kefla, Kefla affronta Gohan e il combattimento lo skippano pure. Trauma, dispiacere, tristezza, depressione. Ma come ti permetti? Ma Toyotaro, come ti permetti a tagliare una roba del genere? Come? Ma l'ha fatto, infatti il manga in quella parte lì non si può seguire. Infatti io ho fatto una fatica bestiale, almeno nel volume, a finire il volume 8, proprio per questo motivo. Ma come? Una saga incentrata sul combattimento puro, nudo e crudo, per la sopravvivenza, e tu ti schippi il combattimento? Ma stai scherzando? Cioè, l'anime ha deciso addirittura di creare dei finti filler pur di far vedere tutti i combattimenti dei principali, chiamiamoli così, personaggi e lottatori del torneo. Cioè, mi crei filler, praticamente, e tu... Perché devi, tipo, rushare, mi tagli tutto e gira e compare dopo, tipo, i primi 3-4 capitoli e subito combatte con Goku. Cioè, che fu scandalizzato. Anche la parte della Genki Dama me l'hanno pure rushata. Cioè, nell'anime ti lasciano, mi pare, un episodio o due di sospensione, diciamo, degli eventi, pur di metterti ansia, perché non si sa se Goku è sopravvissuto. E niente, si dimenticano tutto. È una cosa veramente tremenda. Nel manga si dimenticano che Goku è quasi morto e poi, ah, è tornato, ah, vabbè, tranquilli, raga, cioè, stavo scherzando, prank, finito bene. Che tragedia. Maledetti. Comunque... Goku diventa altro istinto anche nel manga, subito diventa Master Head completamente a caso, senza motivo valido. Ed ecco il vero trauma. Diventa Master Head, il combattimento viene messo in secondo piano, Sì, Toyotaro ha messo in secondo piano il combattimento principale del Torneo del Potere, perché praticamente sono tutti dialoghi. Cioè io, quando volevo vedere un cazzotto veramente pesante e quelle coreografie che mi hanno fatto sognare nella saga di Black Goku e Zamasu, mi potevo attaccare al tram. Cioè io non potevo vedere queste coreografie, perché doveva lasciare. Quindi ecco che, mentre si danno colpi che infrangono il suono detto da Krillin, io non li vedo. Cioè io vedo solamente la bottina, vedo il calcetto nella vignetta subito dopo che Whis parla. Brutto, veramente da vedere, perché, per carità, c'era ancora il vibe di Zeta, lo ripeterò fino alla morte, ma mancava la parte interessante, mancava il cuore della saga. Non me lo puoi levare perché devi lasciare. A questo punto salta, come hai fatto con Freezer, anche qui è una roba da denuncia. Mi salti le saghe, ma sei serio? Comunque. Finalmente poi arriviamo a Moro. Attenzione. Finalmente Dragon Ball Super, io comincio a seguirlo con regolarità. Che vuol dire? Che diciamo che mentre escono i volumi in Italia, io comunque ho cominciato a comprarli regolarmente, diciamo. Devo recuperare gli ultimi due che me li sono saltati because pandemia. E nel frattempo che recupero questi volumi, vedo che la situazione si sta appiattendo, diciamo. Sta tornando, diciamo, come prima. Ritmi lenti, compassati, hype, cose fighe, raffica. Quindi capite che finalmente Toyotaro ha riavuto quel tempo che gli mancava col Torneo del Potere. E infatti, morale di questa storia: mai rushare la roba o seguirla perché sì, o comunque fare delle cose perché sei un po' condannato. Io Dragon Ball Super me lo sono seguito uno schifo, lo so, perché ho continuato a fare salta a saltare tra manga e anime, manga e anime, manga e anime, per ogni saga. Però con la fortuna di peccare, diciamo, le versioni migliori. Perché io, diciamo, le prime puntate di Super le ho viste tanto per, veramente tanto per, non le ho neanche finite, ho dimenticato a dirlo. Infatti ho riguardato i film invece di guardare di nuovo quelle saghe allungate di filler brutti come la fame. Guardate le prime puntate e poi sono passato al manga. Infatti tutto nello stesso universo, io non so cosa succede nella versione anime. Ho letto il manga anche per Black Clover Zamasu, perché la versione anime è inseguibile, anche lì ho droppato un'altra saga. E poi finalmente tornando al potere sono riusciti a farmi rimanere lì incollato, diventando un anime della Madonna. Quindi voi capite che questa è una vera e propria, diciamo, odissea, perché l'ho seguito male e soprattutto l'ho finito un anno dopo che hanno finito di trasmettere tutto. Questo vi fa capire quanto attaccamento ho per Dragon Ball Super. Pari a zero. Praticamente era solo il marchio che mi diceva di seguirlo. Non ne sono rimasto troppo scontento, ma neanche felicissimo, capite? Per le cose che vi ho citato prima. Soprattutto che un fan, per seguirsi la versione migliore della sua opera preferita, deve switchare tra due media differenti. E metti caso che a me non piaceva leggere manco i fumetti. E mo? Come la mettiamo? Ammettiamo che io non mi seguo le saghe belle. Dragon Ball Super lo bollo come un bruttissimo anime, ma veramente brutto. E poi vado sui social a insultare e dire: ah, che schifo, come fate a seguire una cosa del genere? Ecco, vi ho appena descritto un po' come diciamo molti sono i detrattori di questa serie. Io non credo che sia da picchiare a sangue chi ha avuto l'idea di continuare Dragon Ball Super. Ma sono dell'idea che semplicemente era meglio se si poteva fare qualcosina di più, sai? Magari sforzarsi un altro po'. Hanno avuto un sacco di anni per pensarsela bene, mi pare che hanno deciso tipo all'ultimo secondo, durante l'ultimo anno tipo di scadenza, hanno detto: aspetta, ma siamo senza già i film, metti filler film, facciamo un torneo con gente che è di un altro universo e poi mettiamo un cattivo che fa cose a caso alla povera e poi facciamo un mega torneo, però lì spendiamo i soldi. Ah, ok, ma parliamo poi delle animazioni dei primi episodi. Quindi capite che questa operazione nostalgia è stata un po' un cazzotto, ma allo stesso tempo una carezza. Cazzotto è una carezza, perché cazzotto è stato vedere come sono partiti malissimo. La carezza è stato come alla fine qualcosa di figo ce l'abbiamo avuto in mano. Beh, che dire ragazzuoli? Questo è stato il raccontino di oggi. Ne approfitto per finire questa puntata per dirvi che da questo momento in poi il podcast cambierà volto. Attenzione, non pensate male. Questo cambiare volto si intende per aumentare, cambiare, migliorare, upgrade, come diceva il cattivo di Yo Robot, oddio no, Robots, pure io confondo, fantastico. Ragazzi, chiamiamo Will Smith e facciamo il seguito, comunque. Diciamoci la verità, queste prime puntate sono state un po' un esperimento. Anche per me. Diciamo che alla fine ho capito un po' che il mio format è semplicemente raccontare dal mio punto di vista il mio approccio a diverse opere e medium. Ma so che posso dare di più. So che posso migliorare, so che posso dare nozioni extra. E quindi ho deciso che dalla prossima settimana vedrete già da lunedì, perché ho deciso che lunedì c'è un nuovo format. Da lunedì in poi vedrete già dei cambiamenti, perché il prossimo appuntamento non è sabato prossimo, è lunedì, dove discuteremo delle notizie del periodo, e sabato invece ci divertiremo io che vi racconto altre storie. Infatti ho deciso di dare nome anche a questo format, perché diciamoci la verità, posso fare un podcast basato sulle storielle della buonanotte, che però della buonanotte non sono, perché sono io che racconto alla fine, appunto, come mi approccio alla serie, comunque racconto roba, fine. Quindi, a parte i nuovi format, lunedì notizie e mercoledì o giovedì devo decidermi un qualcosa di speciale o le recensioni, e poi il sabato appunto solito format, soliti raccontini, solite tragedie. Beh, finita questa piccola parentesi, vi saluto, anche questa puntata è finita. Scusate per la parentesi notizie, ma era un po' doveroso farlo, anche per chi magari in futuro remoto magari si ascolterà le prime puntate e si chiederà perché di punto in bianco ho cambiato molte cose, quindi sì, sapete perché. Vi saluto, Hideki J, anzi, vi saluta, e ci vediamo per la prossima puntata. Bye!